Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il premier britannico Johnson blinda i confini del paese, maxi multa a chi esce senza valide ragioni, a un anno dall'inizio della pandemia solo 17 decessi ieri. In Germania invece prevale ancora la paura per le varianti, la cancelliera Merkel dopo un vertice notturno prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Draghi, ridurre il divario nord-sud anche grazie ai fondi del Next Generation EU, accelerazione in vista sui vaccini, 1 milione di dosi in arrivo. Cina e Russia contro le sanzioni americane, siamo pronti a collaborare contro le pressioni degli Stati Uniti e dei loro alleati. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, apriamo con una panoramica sull'Europa. Il premier britannico Boris Johnson annuncia una iniziativa per blindare i confini del paese con una maxi multa a chi esce senza valide ragioni dalla Gran Bretagna, che proprio in questi giorni saluta la messa in salvo grazie alla vaccinazione, con un numero di decessi ai minimi dal mese di settembre. Siamo a un anno esatto dall'inizio della pandemia. Situazione diversa, per certi versi opposta, in Germania, dove dopo un lungo vertice notturno la cancelliera tedesca Merkel ha confermato la decisione di prolungare il lockdown fino al 18 aprile.
Mentre nel Regno Unito la campagna vaccinale continua a correre, tanto che nelle ultime 24 ore si sono registrate solo 17 vittime da Covid-19, in Germania il lockdown è stato prorogato fino al 18 aprile, rafforzato a Pasqua a causa delle varianti del virus. La pandemia ha avuto un costo enorme e rappresenta uno dei periodi più difficili nella storia del Regno Unito, ha scritto il premier Boris Johnson per l'anniversario del primo lockdown del 23 marzo 2020, evocando ancora molta cautela nell'uscita graduale dall'attuale confinamento fissata per tappe fra il 12 aprile e il 21 giugno. Blindate poi le frontiere, da lunedì prossimo sarà vietato andare all'estero se non per motivi di lavoro, di salute o per urgenze familiari, e i trasgressori rischieranno una multa da 5.000 sterline. Chi arriva in Gran Bretagna invece deve fare 2 settimane di quarantena in un hotel designato a proprie spese. In Germania, dove la campagna vaccinale procede più lentamente, si registra, come dicevamo, una nuova pandemia a causa della diffusione di varianti più letali di Covid-19. Scuole e asili verranno chiusi nelle zone con un'incidenza settimanale di 200 nuovi contagi su 100.000 abitanti. Sconsigliati infine i viaggi all'estero, e chiunque rientrerà in Germania in aereo dovrà fare il test anti-Covid prima del volo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Fronte vaccini, l'ambasciatore britannico Tim Barrow, che è stato negoziatore per Londra sulla Brexit, si trova adesso a Bruxelles per trattare con la Commissione europea e cercare una soluzione sulla distribuzione dei vaccini di AstraZeneca, lo si apprende da fonti diplomatiche europee. In Italia invece lo Spallanzani ha annunciato oggi la firma di un accordo con il produttore russo dello Sputnik. In arrivo invece nelle prossime ore un lotto di 1 milione di vaccini Pfizer. Si spera sia l'inizio di una ripresa ampia delle forniture.
Sospendere dal lavoro senza stipendio operatori sanitari che si rifiutano di vaccinarsi è legittimo. Lo ha stabilito il giudice di Belluno Anna Travia, respingendo il ricorso di 10 dipendenti di case di riposo nel bellunese, infermieri e operatori sociosanitari che si erano rifiutati di vaccinarsi. Se si mette a rischio la salute delle persone, si evince dalla sentenza, la libertà di rifiutare il vaccino non esiste. E per chi assiste persone anziane o vulnerabili, il governo britannico, ha confermato oggi il ministro della sanità Hancock, sta valutando se rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid. Sono intanto in arrivo in Italia entro fine mese oltre 4 milioni di dosi di vaccini, di cui già oggi 1 milione da Pfizer. Si tratta di 1,5 milioni in meno del previsto, ma comunque moltissime rispetto ai ritmi attuali di somministrazione. Il governo spinge le regioni a superare le difficoltà, i ritardi sugli over 80, i problemi con prenotazioni e liste di riserva, le difficoltà a individuare i pazienti fragili, e ad accettare l'aiuto del governo dove serve, come sta avvenendo in Calabria. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo alla pagina politica. Iniziativa del ministro Carfagna per il Mezzogiorno. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato l'impegno del governo a spendere meglio i fondi, soprattutto quelli in arrivo del Next Generation EU.
Investire bene i fondi europei a partire dal Recovery Plan e ridurre il divario tra nord e sud del paese per accelerare crescita e ripartenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi indica così le linee guida del governo intervenendo all'iniziativa Sud Progetti per Ripartire organizzata dalla ministra Mara Carfagna.
Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni.
Nei prossimi anni, sottolinea Draghi, il Mezzogiorno, grazie al Recovery Plan e ad altri programmi europei, avrà a disposizione 96 miliardi di euro, risorse che vanno investite in spese in infrastrutture fisiche e digitali e nelle fonti di energia sostenibile. Ma, avverte Draghi, tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Sud. Nel 2017, rileva Draghi, in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche, di cui il 70% nel Sud. È quindi necessario, dice il Presidente del Consiglio, far ripartire il processo di convergenza tra Nord e Sud, fermo da decenni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Scuola, la ministra per le pari opportunità Bonetti chiede che la scuola primaria, ma anche le materne e le elementari riaprano anche in zona rossa dopo Pasqua. A questa richiesta si aggiunge anche quella del presidente della Liguria Toti, che dice: dopo Pasqua dobbiamo pensare a riaprire tutte le attività a partire proprio dalle scuole. Intanto un caso di cronaca: tre ragazzi sono stati denunciati dalla polizia postale perché tentavano di fare incursioni per bloccare la didattica a distanza.
Interrompevano le lezioni in DAD con canzoni, insulti, parolacce. Per questo motivo, dopo le innumerevoli segnalazioni da parte di dirigenti scolastici già in lockdown, tre ragazzi della provincia di Milano e Messina, due maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati dalla Polizia Postale di Genova. Il gruppo, che agiva su tutto il territorio nazionale, otteneva i codici di accesso alle video lezioni dagli studenti attraverso le piattaforme social, in particolare Telegram e Instagram. Non il semplice disturbo, ma una vera e propria attività, spiega Lucia Muscari, dirigente Polizia Postale di Genova.
Quindi abbiamo una sorta di offerta al pubblico degli alunni di un'attività in qualche modo professionale di interruzione delle lezioni. Ci sono responsabilità anche da parte dei ragazzi che cedevano le loro credenziali, è chiaro.
La polizia non arriverà mai a noi, scrivevano i ragazzi in chat. Le indagini vanno avanti. Al momento tutti hanno ammesso le condotte contestate, ovvero interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora la cronaca: a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, la polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne fiorentino presunto autore dell'omicidio e della soppressione del cadavere di Novak Cristina, la 29enne di nazionalità ucraina, di cui era stata denunciata la scomparsa il 9 novembre del 2020. Operazioni di sgombero invece in Val di Susa questa mattina da parte della Digos e dei Carabinieri e nei riguardi della casa cantoniera occupata, usata come rifugio per assistere i migranti sulla statale 24.
Alle porte di Ulz, la vecchia casa cantoniera lungo la statale della Val di Susa, tre anni fa era stata occupata e trasformata in un rifugio per i migranti che cercano di raggiungere la Francia passando dai sentieri di montagna. Il blitz di polizia e carabinieri è scattato, che era ancora buio. All'interno dell'edificio si trovava una sessantina di persone, secondo la ONG Rainbow for Africa, tra loro molte donne con bambini. Le operazioni di sgombero si sono svolte senza particolari momenti di tensione. Sull'occupazione abusiva della casa cantoniera di Ulz, da mesi è in corso un'indagine dei carabinieri. La scorsa estate 17 fogli di via erano stati notificati ad altrettanti attivisti, 14 italiani e 3 francesi appartenenti a vari gruppi dell'antagonismo anarchico. A gennaio, all'interno del fabbricato, uno degli occupanti era stato accoltellato durante una lite. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Protesta degli ambulanti di Porta Palazzo, il mercato torinese più grande d'Europa, costretti a non lavorare per via delle norme della zona rossa. Sentiamo.
La protesta per le limitazioni imposte dal Covid-19 arriva a Porta Palazzo, il mercato più grande d'Europa nel cuore multietnico di Torino. Gli ambulanti si sono incatenati questa mattina negli spazi dove solitamente montano i loro banchi. La protesta è iniziata in realtà la scorsa settimana con un presidio davanti alla prefettura. Per i circa 3.000 ambulanti di Torino, spiega uno dei referenti di GOIA, la sigla che riunisce gli operatori del commercio ambulante, la situazione è molto difficile. Gli aiuti dell'ultimo decreto, che prevede un sostegno a fronte di un calo medio pensile pari al 60% degli incassi, non sono sufficienti. Particolarmente penalizzati gli operatori del settore non alimentare, che si lamentano perché la grande distribuzione in realtà vende tutte le tipologie di merci. Devono farci lavorare perché stiamo morendo di fame, è l'appello di Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del sindacato Goia. I commercianti poi si lamentano perché non c'è un vero e proprio piano per la ripartenza e perché a Torino c'è un problema con le concessioni e il comune chiede gli arretrati proprio in un anno terribile come questo. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
All'estero adesso, Cina e Russia insieme contro le sanzioni imposte nei loro confronti dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Le ultime sono state emesse ieri nei confronti di funzionari cinesi per le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang.
Le forze occidentali che diffamano e calunniano la Cina dovrebbero sapere che l'era dell'interferenza è finita e non farà più ritorno. Sceglie il bilaterale Cina-Russia al ministro degli esteri di Pechino per rispondere alle accuse americane ed europee sui diritti umani. Sanzioni e controsanzioni, accuse, poi insulti che non si sentivano da decenni. Il livello dello scontro verbale tra l'Occidente e il blocco sempre più stretto di Cina e Russia ha ormai raggiunto livelli di guardia. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, rispondendo all'invito cinese dopo il teso vertice di Anchorage, ha ribadito che la Russia non ha attualmente rapporti con l'Europa, intesa come istituzione, colpevole di interferenze sul caso Navalny. Entrambe le potenze si dicono preoccupate del clima internazionale che si va creando, dimostrano chiaramente di non apprezzare le dichiarazioni ripetute recentemente da parte dell'Europa e lanciano un appello per un vertice tra membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che metta dunque intorno a un tavolo tutti i protagonisti di quest'ultima crisi. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
In chiusura parliamo di televisione, di guerra tra piattaforme, perché con l'arrivo di Disney Plus e i suoi supereroi potrebbe presto la nuova piattaforma superare la concorrenza.
Era attesissima e in effetti la serie originale Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier ha debuttato come la più vista di sempre su Disney Plus. La serie vede protagonisti Sam Wilson, Falcon, e Bucky Barnes, il soldato d'inverno, che si alleano in un'avventura globale. I supereroi piacciono tantissimo e, complici le restrizioni per il Covid, la scorsa settimana Disney Plus ha annunciato di aver superato i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi, obiettivo che la compagnia si era prefissata di ottenere in almeno 5 anni. Netflix invece ha da poco raggiunto i 203,7 milioni di abbonati, ma in un decennio. Secondo le analisi di Ampere Analysis, Disney Plus supererà Amazon Prime Video, che vanta attualmente 147 milioni di abbonati, nel giro di qualche anno. Dal canto suo, Netflix dovrebbe detenere il primato del settore almeno fino al 2024, quando la piattaforma di Disney, che include anche i servizi di Hulu e ESPN Plus, supererà i 295 milioni di abbonati. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, siamo alla prima pausa di oggi. Per quanto riguarda Effetto Giorno, torniamo subito dopo, ripartiremo con un punto sulla situazione in Italia con Giovanni Totti, presidente della Liguria, e poi in collegamento con Londra, 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il premier britannico Boris Johnson blinda i confini del paese, messo in salvo grazie alla vaccinazione. Una maxi multa a chi esce senza valide ragioni. In Germania invece ancora paura per le varianti. La cancelliera Merkel prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Draghi, ridurre il divario nord-sud anche grazie ai fondi del Next Generation. Accelerazione in vista sui vaccini. 1 milione di dosi in arrivo. Riaprire le scuole dopo la ministra Bonetti, anche il presidente della Liguria Toti. Dopo Pasqua pensiamo a riaprire tutto partendo dalle scuole. E allora, alle 13:16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Come avete sentito dai titoli di oggi, c'è una situazione per quanto riguarda gli altri paesi europei che ci propone due realtà abbastanza diverse tra di loro. La Germania, dopo un lungo vertice notturno tra il governo e i Länder, ha deciso di prolungare il lockdown fino al 18 aprile. La cancelliera Merkel, con una dichiarazione notturna, ha detto: siamo ancora molto preoccupati dalle varianti che sono molto contagiose, quindi via di limitazioni ancora fino alla metà di aprile. Dalla Gran Bretagna invece arriva la notizia: a un anno esatto dall'inizio della pandemia, il premier britannico Boris Johnson decide in qualche modo di mettere al sicuro il paese, che grazie alla vaccinazione ha raggiunto un minimo nei tragico numero delle vittime, solo 17 ieri, i minimi da settembre, e quindi insomma, per consolidare questo risultato si annunciano multe fino a 5.000 euro a chi lascia il paese senza valide ragioni. Nel nostro paese qual è la situazione? Sembrerebbe che si sia superato il picco, come era già stato anche in qualche modo previsto da alcuni esperti proprio in questi giorni. Basta dare un'occhiata alla curva dei contagi. Ne parliamo con il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Toti, lei questa mattina ha detto effettivamente che se questa è la situazione, se il picco effettivamente lo stiamo superando, lei ha detto dopo Pasqua dobbiamo pensare a riaprire, e in particolare mi ha colpito perché lei ha detto partendo dalle scuole. Le chiedo, ha un po' cambiato punto di vista, idea, perché qualche settimana fa invece era stato a quelli che dicevano chiudere le scuole assolutamente perché in questo momento non possiamo permettercelo.
No, guardi, io sono contro ogni predisposizione di tipo ideologico, le scuole aperte per ideologia o le scuole chiuse per ideologia. Le scuole, come tutte le altre attività dell'uomo, la socialità, la cultura, le imprese, i ristoranti, i bar, devono essere riaperte o richiuse a seconda della condizione epidemiologica. Io ho messo in DAD le scuole secondarie superiori perché nella curva dell'epidemia nel mio territorio, che è uno dei meno colpiti in questa terza ondata, tra gli studenti tra i 14 e i 19 anni il tasso di incidenza stava crescendo in modo esponenziale e pericoloso, mettendo a rischio ovviamente la tenuta del sistema, mentre ad esempio vedo scendere il tasso di incidenza di infezione tra gli ultraottantenni, perché nonostante qualche polemica, insomma, ora cominciamo a essere intorno alla metà di coloro che hanno ricevuto una prima dose di vaccino. Io penso che se andiamo avanti così, con tutti i nostri problemi, ma insomma dopo Pasqua è immaginabile che le persone più fragili, una buona percentuale delle persone più fragili, abbiano almeno una prima dose di vaccino, che come la Gran Bretagna insegna li protegge sufficientemente dal rischio almeno di finire in ospedale o di essere con sindromi severe colpiti dal Covid, e dobbiamo cominciare a riaprire, perché insomma dalle scuole evidentemente, ma le università, la socialità dei ragazzi, io ho un nipote di 19 anni che è chiuso in casa da un anno, vive come appendice di un computer, e poi i bar, i ristoranti, le palestre, possiamo andare avanti a lungo, insomma abbiamo pagato un prezzo importante, credo che si debba fare in fretta a vaccinare, certo. Ma credo che si debba fare in fretta anche a pensare come poi riaprire questo paese.
Senta Toti, a proposito di fare in fretta a vaccinare, la Liguria, la sua regione, non è molto, diciamo, tra quelle più avanti, perché in questo momento, se io guardo i dati del governo, per utilizzo delle dosi consegnate siete quasi agli ultimi posti, un 72%.
Ma guardi, c'è qualcosa che non è andato. Ognuno fa la classifica come crede. Noi siamo la sesta regione per numero di popolazione residente vaccinata.
Questo è importante,
l'ottava regione per numero di ultraottantenni vaccinati. Dopodiché abbiamo tenuto un po' più indietro AstraZeneca, che è vero che è dedicato ai medici, sì, di medicina generale, quelle famose categorie prioritarie, insegnanti, forze di polizia, che stiamo cominciando a vaccinare nell'ultima settimana con qualche tribolazione per il blocco di AstraZeneca.
Ma infatti la domanda vera, scusi se la interrompo, è proprio questa, perché effettivamente poi anche le posizioni delle regioni un po' cambiano, insomma ognuna fa uno sforzo su una categoria piuttosto che l'altra, è proprio questo il punto, no? Che mi sembra dal vertice di ieri tra Draghi, Figliuolo e capo della protezione civile Curcio, il messaggio è alle regioni di cercare di uniformarsi. Il punto è come. È stato detto di usare per esempio il portale di Poste Italiane. Voi lo avete usato o no, per esempio? Questo
no,
non lo
noi
so.
Noi abbiamo un sistema informatico che funziona perfettamente. L'anagrafe vaccinale della Liguria, il sistema di prenotazione della Liguria sono francamente un'eccellenza italiana.
Ma è come recuperare allora, secondo lei, non solo per la sua regione ma in generale, questi divari regionali e accelerare, perché adesso arriveranno, speriamo, entro fine mese già 4 milioni di dosi e poi nel secondo trimestre ancora
ma
di più.
Ma noi abbiamo già la programmazione. Se il governo mantiene la programmazione, perché la verità è che il cambiare programmazione cosa che risulta difficile spiegare anche ai suoi ascoltatori, perché sì, ci vuole un po' di pazienza e un po' di... ma cambiare tra l'arrivo di Pfizer, l'arrivo di Moderna, l'arrivo di AstraZeneca significa cambiare le linee di prenotazione, cambiare le categorie a cui quei vaccini sono destinati, cambiare il personale medico che è in una linea di prodotto anziché di un altro, e quindi è assai complicato. Se il governo ci dà una programmazione coerente e mantenuta, perché l'ultima volta abbiamo cambiato 30 volte in 32 giorni la programmazione nazionale, sì, dell'arrivo dei vaccini, se ci dà una programmazione coerente e mantenuta per i prossimi due mesi, magari riesce anche a darci un po' di personale aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo, semplifica le procedure di legge per il consenso informato e l'anamnesi, che sono assai complesse e richiedono molto dispendio di energie, allarga ancora un po', e in questo Draghi è stato bravo, l'ha già fatto col decreto sostegni, allargando ai farmacisti e rispecializzando i medici, una serie di categorie, la platea di chi può vaccinare. Io credo che rapidamente la maggior parte delle regioni sia in grado di riallinearsi, poi c'è chi ha vaccinato più insegnanti e meno ottantenni, c'è chi ha vaccinato più ottantenni e meno insegnanti, su questo bisogna anche essere onesti. Il piano di vaccinazione dava delle priorità a partire dal 7 di febbraio, poi qualcuno, diciamo, ha un po' come si dice, sì, è ceduto nel dare ascolto a pressioni che abbiamo avuto tutti. Fa bene il generale Figliuolo a richiamarci: noi dobbiamo vaccinare le persone che vanno ad occupare posti in terapia intensiva, perché il tema di salute è pubblica,
punto,
è quella.
Questo è il punto.
E sono due categorie, per età e per ultravulnerabilità, e certo, sono le due uniche categorie su cui dobbiamo
impegnarci. Totti, le voglio chiedere un'ultima cosa velocemente su AstraZeneca, no? C'è stato, insomma, secondo le varie zone d'Italia, ma comunque si segnala un 10-15-20% di rinunce dopo il famoso caso, poi c'è stata la riammissione da parte dell'EMA. Come gestite voi, per esempio, in regione la questione degli overbooking? Cioè, chi è che viene chiamato per prendere il posto di chi rinuncia? Perché, insomma, c'è stato qualche caso tipo Scanzi, il giornalista in Toscana, che ha sollevato scandalo, che dice non aveva i criteri. Voi come fate?
Guardi, non abbiamo, le dico la verità, tre giorni fa il generale Figliuolo ha messo questa direttiva, sì, e stiamo proprio lavorandoci sopra per evitare... Dico il caso Scanzi senza farne scandalo, perché insomma si fa scandalo troppo in fretta in questo paese. Però bisogna trovare una logica per usare quelle liste d'attesa. Le devo anche dire che, sì, non è stata una priorità posta dal mio sistema sanitario regionale. I miei direttori generali, il mio sistema di prenotazione parla di un 2,7% di disdette a ieri, quindi siamo a un livello
meglio
molto
che
basso,
altre zone forse.
Molto basso di disdetta. E lei tenga anche presente che i vaccini, sia Pfizer che Moderna che AstraZeneca, si conservano fino alla mattina successiva, non è che vengono buttati via la sera, perché questa è un'altra leggenda. Quindi i vaccini che non vengono usati alle 18 della sera verranno somministrate alle 8 di mattina del giorno dopo. Dopodiché noi, ligi alle regole governative, faremo le liste, ma vanno fatte con un ordine logico. Non si può fare col bigliettino della Coppa o dell'S lunga, perché poi là fuori si crea l'assembramento, c'è delle ingiustizie, c'è gente che passa la serata a aspettare un'aspettativa che non avrà. Insomma, ci vuole un po' di organizzazione delle cose.
Grazie Giovanni Totti, grazie per essere stato con noi, il presidente della Liguria. Allora, un aggiornamento anche per quanto riguarda invece, per esempio, la Lombardia, dai giornali di oggi, e le dichiarazioni di Guido Bertolaso sul Corriere, che effettivamente, insomma, dopo l'annuncio di Fontana di azzerare i vertici di Aria, lui ha detto, io lo avevo detto fin dall'inizio, che questo sistema non andava. Poi prende un po' le distanze anche dal modello sanitario lombardo, perché dice era un sistema che funzionava male e andava cambiato, siamo atterrati su Marte, parole che probabilmente avranno qualche eco, anche perché Bertolaso si parla pure come di possibile candidato a sindaco di Roma, anche se lui dice no, io dopo che ho finito il mio compito qua in Lombardia tornerò a fare il nonno. Andiamo però a Roma e riascoltiamo da 24 mattino la voce di Carlo Calenda, che invece lui sì, conferma la sua candidatura a sindaco di Roma. La situazione è questa: Virginia Raggi si ricandida per il Movimento 5 Stelle, c'è una possibile candidatura di Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia, e il centrodestra non ha un candidato, appunto il nome di Bertolaso non è assolutamente confermato. Sentiamo Calenda stamattina ai microfoni di Radio 24.
Sono candidato da ottobre, sto facendo un lavoro molto profondo, perché noi abbiamo l'unica capitale nel mondo che va peggio del paese che rappresenta, c'è un caso unico. quindi è un problema nazionale, nessuno se ne vuole occupare perché l'unica che sta in campo è la Raggi, che ha disastrato Roma. Consideri che Roma è la capitale che è peggiorata di più tra tutte e 27 le capitali europee, e gli altri per ora non ci sono perché nessuno vuole fare questo lavoro, perché è molto complicato amministrativamente. Quindi io sto là e lavoro.
Ma qualora vi fosse una convergenza con Letta su un nome condiviso, lei farebbe un passo indietro?
Intanto il nome non c'è sta, perché questo è il dato. È un anno che mi dicono: ma lei, se arriva qualcuno, fa un passo indietro. Ma non arriva mai nessuno. Che passo indietro devo fare? Cioè, certo. Io quello che ho detto a Letta è: per carità, sentiamoci, parliamoci. Io sono iper inclusivo. Ho incontrato 500 associazioni, ho fatto buca per buca Roma, però continuare a parlare di cose teoriche mi sembra un po' una roba che non sta in terra. La città è allo sbando, va governata, punto, fine.
E va bene così, Calenda, sulla questione di Roma. Adesso salutiamo corrispondente da Londra, Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, ben ritrovata.
Buongiorno Alessio e a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi è una giornata particolare per la Gran Bretagna perché insomma, un anno fa, simbolicamente l'inizio della pandemia, proprio in questi giorni ci sono ancora una volta i numeri che parlano di un paese messo quasi del tutto in sicurezza dal punto di vista del, per esempio, dei decessi, che sono ai minimi fortunatamente. E poi è arrivata questa dichiarazione di Johnson su questa blindatura dei confini, no? Multe a chi vuole uscire senza ragione. Ci spieghi il senso di questa cosa?
Sì, ebbene, ricordiamo che il 29 marzo, lunedì prossimo, è una delle date, delle fasi in cui ci si avvicina all'uscita del lockdown, che come ricordavi tu è cominciato proprio un anno fa. Ebbene, ovviamente ci sono ancora molte preoccupazioni, soprattutto per quel che riguarda la terza ondata pandemica che sta scuotendo l'Europa e che già il Primo Ministro ha detto toccherà anche le nostre coste. Ebbene, quindi, per anticipare l'immigrazione in massa di britannici in vacanza, si è già detto, Boris Johnson ha annunciato che da lunedì non sarà possibile recarsi all'estero senza aver prima completato un modulo in cui si dichiarano i motivi del viaggio, e in particolare saranno ammesse soltanto le partenze per motivi di lavoro, di studio, per portare aiuti magari ai familiari o per partecipare ad un funerale, quindi vietate le vacanze assolutamente. Ora, dobbiamo dire che il divieto di viaggiare all'estero è già in vigore e resterà fino al 17 maggio, perché è una misura comunque d'emergenza per via del Covid. Tuttavia, giovedì prossimo il primo ministro Johnson porterà in Parlamento una piuttosto controversa, la legge sul coronavirus, con cui il recarsi all'estero senza un valido motivo diventerà addirittura un reato che sarà punibile con 5.000 sterline, circa 5.800 euro. E questo divieto dovrebbe restare in vigore fino alla fine di luglio, però ecco, c'è modo, potrebbe essere sollevata prima nel caso i dati
le cose andassero meglio. Sì. Certo, perché poi Johnson vuole chiaramente consolidare i risultati raggiunti sin qua. Ci puoi ricordare velocemente, Giorgia, più vaccinazioni e meno malati, no? Quali sono i dati da questo punto di vista adesso?
Ebbene, siamo arrivati ad una cifra di quasi 28 milioni di vaccinati. Vi faccio un esempio: giusto nel weekend abbiamo superato gli 800.000 vaccinati al giorno, e di questi le seconde dose stanno salendo anche quelle, abbiamo passato i 2 milioni e 200 di seconde dosi, sempre per i due vaccini Pfizer, BioNTech e Oxford AstraZeneca. E questo in qualche modo, in combinato disposto con il lockdown, sta dando i suoi risultati. Domenica, il risultato ieri, 17 morti, che sono sì tragici, ma in netto calo rispetto già alla scorsa settimana, ne erano 52, e anche di casi. Quindi i numeri sono rincuoranti,
sono questi.
Ma l'allerta resta alta. Appunto, la legge di giovedì introdurrà misure restrittive che permarranno per un po' di tempo.
Grazie Giorgia Scaturro da Londra. Questa dunque la situazione nel paese. 13:31, noi ci fermiamo per un altro piccolo break. 349-238-6666 per commentare i fatti di giornata. Ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il premier britannico Johnson blinda i confini del paese. Maxi multa chi esce senza valide ragioni. In Germania invece prevale la paura per le varianti. La cancelliera Merkel prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Farmacisti pronti a somministrare i vaccini in base al decreto sostegno, ma i medici frenano. Deve esserci un sanitario presente, ne parliamo tra poco. Cina e Russia contro le sanzioni americane, pronti a collaborare contro le pressioni degli Stati Uniti e dei loro alleati. E allora, alle 13:36 minuti, cari ascoltatori, eccoci di nuovo in diretta. Un rapido sguardo ai vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, se volete. Un ascoltatore che se la prende con Toti, che ne sa Toti del pericolo delle nuove varianti, se riapri quando neanche la metà degli ultra ottantenni ha ricevuto la prima vaccinazione. E chiaramente questa, appena si comincia a parlare di riaperture, ci sono le paure, no? Legittime, tra l'altro, da parte di chi teme, insomma, per questo virus. Poi ci si dividerà anche questa volta in fazioni: riaprire troppo presto, troppo tardi, eccetera eccetera. Va detto però che lo stesso Toti, non per difendere quello che dice Toti, ma per la coerenza e l'argomentazione, altrimenti insomma non avrebbe senso parlare di riaperture. Dopo Pasqua la speranza è che invece gli ultra ottantenni siano stati più o meno tutti vaccinati. Le do un dato, gli over 80 vaccinati sono adesso 2 milioni e 4 su 4 milioni, siamo a oltre metà, stiamo parlando della prima dose, quindi arriveremo forse ad aver assegnato la prima dose a tutti dopo Pasqua, però sappiamo che questo già consente una prima copertura. Poi naturalmente vedremo, staremo a vedere, non faccio il tifo né per le riaperture né per le chiusure, cerco di raccontarvi quello che ci ho capito fin qua anch'io. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Alla fine abbiamo vaccinato oltre 500.000 di giovani tra i 20 e i 29 anni, oltre 800.000 trentenni, ma solo 300.000 settantenni e 2,1 milioni di ultraottantenni, per fortuna. Certo, alcuni sono i sanitari ed è sacrosanto, ma non tutti. E letti in percentuale, questi numeri diventano impietosi. È stato vaccinato il 9% dei ventenni, ma solo il 5% dei settantenni. Eppure sembrava chiaro che la priorità fossero le persone più esposte, più fragili. Sono stati vaccinati i docenti universitari che da mesi parlano ai banchi o a uno schermo di computer, gli avvocati e i magistrati che, come noto, lavorano in corsia o in contesti di assembramenti selvaggi. Ma tutto è secondo norma, naturalmente. Ma il problema è proprio questo. Anche la sfuriata di Nicola Morra, presidente della commissione antimafia all'ospedale di Cosenza, è secondo norma. La norma di un'Italia da film di Mario Monicelli. Un paese affidato al si salvi chi può, al tutti contro tutti, all'homo homini lupus. Così, assieme al vaccino, servirebbe davvero una bella dose di senso civico. Gli inglesi lo dimostrano, la loro campagna vaccinale sta distruggendo il virus e ieri ci sono stati solo 17 morti. Non è un caso che la Gran Bretagna sia un paese, un popolo, che non ha mai perso una guerra. Nemmeno quella al Covid. E sapete perché? Perché sa stare in coda.
E allora, è 13:39 minuti e con noi Marco Cossolo, presidente nazionale di Federpharma, che rappresenta 19 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale nel nostro paese. Buongiorno.
Buongiorno a lei, 19.000.
Cosa ho detto?
19,
sì, sono bollito evidentemente, anch'io fuori dare i numeri qua.
Ha fatto il vaccino magari?
No, magari si è fatto il vaccino, no, sto aspettando, sono in coda, disciplinatamente. Senta, il decreto sostegni, questa è la novità, no, che è stato pubblicato tra l'altro poi, recentemente in Gazzetta, prevede il vostro intervento, l'intervento dei farmacisti nella somministrazione del vaccino. Insomma, il governo l'ha detto chiaramente, adesso quando arriveranno tante dosi, molte più di quelle di adesso, e che sono arrivate fino adesso, e speriamo che sia effettivamente così, ci sarà bisogno di accelerare rispetto alle 150-200 mila dosi somministrate al giorno, bisogna arrivare almeno al doppio. C'è qualche perplessità da parte dei medici sul ricorso proprio a voi farmacisti. Adesso ci arriviamo. Intanto le chiedo, cosa prevede il decreto sostegno? Siete già operativi? Ci sono dei passaggi da fare? Come funziona questo coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione?
Allora, il decreto sostegno prevede che il farmacista, acquisito il consenso informato del paziente, possa inoculare il vaccino al paziente che appunto ha conferito il suo consenso informato. Dal punto di vista operativo, proprio in queste ore stiamo definendo il protocollo operativo col Ministero della Salute, il protocollo necessario per definire condizioni di sicurezza per il farmacista, ma anche per l'operatore, per il cittadino che riceve il vaccino, come hanno fatto tutte le altre professioni sanitarie che erano coinvolte nella campagna di vaccinazione. Noi lo stiamo facendo proprio in queste ore, credo ragionevolmente che verrà firmato entro la fine della settimana, dopodiché si potrà da quel momento in poi inoculare i vaccini nelle farmacie. Ovviamente
ecco,
fatta salva la disponibilità dei vaccini.
Ecco, fatta salva la disponibilità dei vaccini, e certo che questa è una, come dire, una previsione che potrebbe dare una svolta proprio in termini di capillarità, no? Perché le farmacie insomma, sono davvero ovunque, ogni persona ha vicino a pochi minuti da casa una farmacia. Quanti farmacisti secondo lei sono pronti ad aderire a questa cosa che comunque è impegnativa, perché poi vedremo anche quelle che sono le, come dire, le obiezioni che fanno i medici?
Beh, dare un numero in questo momento mi sembrerebbe azzardato. Io ritengo che la modalità di reazione alla pandemia in senso generale della categoria è stata, dal mio punto di vista, meritoria di plauso. Così è stato fatto anche dal Presidente della Repubblica. Il ragionamento che mi sembra più verosimile è paragonare questo evento a quello dei tamponi. Lei pensi che nella regione in cui si possono effettuare i tamponi, oggi come oggi, che sono 17 su 21, quindi la stragrande maggioranza, le farmacie hanno aderito circa al 60%. Io credo che questa sfida dal punto di vista professionale di somministrare i vaccini incentiverà anche un numero maggiore di farmacie ad aderire. Però,
mi ricorda, visto che lo ha fatto, glielo chiedo, quali sono le regioni che non, invece, dove questo non avviene, dove non si può
fare? Non me lo ricordo. Rischierei di dire una stupidaggine, ma sono veramente residuali.
4 su 21. Senta, invece la questione che viene sollevata dai medici con anche una nota formale, proprio questa, bisogna garantire, dicono, la sicurezza dei pazienti, sia nella fase dell'anamnesi, mi aiuti a ricordare di cosa stiamo parlando, e anche in caso di reazione allergica. Qua il discorso è più chiaro, cioè se uno ha una reazione allergica ci vuole un medico che faccia qualche cosa. Per queste due questioni come la mettiamo?
Allora, la normativa prevede che nel protocollo vengano identificate le modalità operative in caso di evento avverso, cosa che saranno declinate nel protocollo.
Sì.
Lei tenga presente che in ogni farmacia ci deve essere un addetto che abbia fatto il corso BLS di pronto soccorso, quindi c'è un addetto abilitato agli interventi di primo soccorso in ogni farmacia per norma, per legge. Inoltre, ad adiuvandum, il protocollo stabilirà una serie di interventi progressivi sulla falsariga di quello che è stato previsto in Francia, per dare una scaletta al farmacista di intervento che va da un primo caso in cui si mette seduto tranquillo una persona fino a chiamare il 118.
Va bene, io la ringrazio e staremo a vedere, anche perché ricordo soltanto questo, insomma, le obiezioni dei medici può darsi che siano, sicuramente saranno fondate, però in Gran Bretagna, per esempio, quello che accade è che effettivamente nelle farmacie si possono somministrare i vaccini, cioè se vogliamo arrivare alle 800.000 vaccinazioni al giorno che sta facendo l'Inghilterra, Gran Bretagna, qualche modo, da qualche parte bisognerà spingere. Staremo a vedere se quello che è previsto dal decreto sostegni avrà un futuro, cioè la possibilità di farsi fare il vaccino in farmacia. Andiamo velocemente a dare un'occhiata a quella che è la giornata sportiva, il pomeriggio sportivo. Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Stiamo aspettando innanzitutto che giochi la nazionale e vedremo, ancora non è chiaro se con gli interisti oppure no, perché ancora non è chiara questa storia, mentre i nazionali dell'Inter non italiani sono partiti per le rispettive destinazioni. Però oggi la notizia abbastanza inattesa è quella di una di dimissioni. Già le dimissioni nel calcio non sono merce rarissima. Prandelli lascia la Fiorentina, che aveva preso soltanto a novembre, e alla Fiorentina torna Iachini, notizia che è uscita una mezz'oretta fa e che non era attesissima, anche perché la Fiorentina è reduce da una bella vittoria a Benevento e da una sconfitta, ma giocando una buona gara domenica contro il Milan. Prandelli se ne va, dunque finisce prestissimo la sua nuova avventura viola.
Oggi sui giornali ci sono un po' di retroscena di panchine che scambiano.
Il gran ballo è cominciato, mio caro.
È cominciato, c'è da divertirsi. Grazie Carlo.
Ciao Alessio.
Ci risentiamo dopo con tutti i convocati. Noi ci fermiamo, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.